Poi, come salmo responsoriale, prenderemo il Salmo 8, se lo cercate, nelle nostre Bibbie. Libro del profeta Isaia. Capitolo 43. Così dice il Signore, colui che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome e tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, io sarò con te e i fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io do l'Egitto in cambio di te, come prezzo per il tuo riscatto. Anzi, anche l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi. Io ti amo. Do altri uomini al tuo posto e altre nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Dall'Oriente e dall'Occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione, restituiscimi la mia stirpe, e al mezzogiorno non trattenere il mio popolo, fa tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria io ho creato e formato e anche compiuto. Fa uscire dalla prigionia il mio popolo, popolo che anche se ha gli occhi tuttavia non ci vede, popolo di sordi anche se hanno gli orecchi. Parola di Dio. Salmo 8. Alla mia destra, il versetto 2. O Signore, il nostro Dio, Quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
La mia sinistra, versetto 3.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti tu affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Versetto 4-5.
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, e di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, e tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greci e gli armeni, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
Insieme,
o Signore, nostro Dio, quanto grande il tuo nome su tutta la terra.
Sia gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Allora riprendiamo il nostro percorso di iniziazione alla Bibbia, l'incontro con la Bibbia, come abbiamo cominciato già nelle altre volte, vedendo un altro aspetto del nostro approccio alla Bibbia, cioè avevamo detto, vi ricordate, che la Bibbia, pur essendo una biblioteca di molti libri, poi alla fine può essere considerata come un libro unico, pur essendo una serie di storie e di epoche storiche diverse, alla fine si riduce ad un'unica storia, che si chiama la storia della salvezza solitamente, no? O la storia del rapporto d'amore di Dio con l'umanità, o dell'alleanza, che poi attraverso una serie di alleanze si svolge e si evolve di epoca in epoca, di secolo in secolo. E per questo stesso motivo, pur essendo molti libri e un libro solo, pur essendo una serie di epoche storiche, è un'unica storia, e anche per questo motivo, dicevamo l'ultima volta, è un tutt'uno, l'Antico e il Nuovo Testamento, e tutto confluisce in ultima analisi per convergere, tutto finisce per convergere, per confluire su Cristo come l'ultima parola della Bibbia, come la incarnazione dell'amore di Dio, oppure il volto umano dell'amore di Dio. Questo vuol dire, in altri termini, che insomma tutta la Bibbia, in fin dei conti, è la rivelazione dell'unico vero Dio che ha per secoli e secoli cercato, come diciamo noi oggi, di attaccare il bottone, di stabilire una relazione, di entrare in comunicazione con gli uomini, per farsi conoscere, per fare la conoscenza, per un incontro, per una relazione. Si può dire dunque che tutta la Bibbia è una rivelazione progressiva del rapporto, della relazione che l'unico e vero Dio vuole cercare di stabilire, e poi alla fine in Gesù riesce a stabilire definitivamente con l'umanità. Adesso bisogna dire un'altra cosa, questo è quello che avevamo detto l'ultima volta, no? Adesso bisogna dire un altro aspetto di questa ricchezza molto grande, secolare, della Bibbia come rivelazione. L'altra faccia della medaglia, perché poi la stessa cosa è voltata dall'altra parte, l'altra faccia della medaglia è che è questa, che la Bibbia, oltre che essere la rivelazione di Dio all'uomo, oltre che parlarci dell'unico vero Dio che si manifesta, che si vuol far conoscere, è la rivelazione dell'uomo all'uomo. Ci parla dell'uomo, sull'uomo, ci manifesta, cioè, qual è il volto, l'identità della nostra, la vera identità, il vero, la vera verità, no? Ci dice la verità più sicura, più attendibile sulla nostra vita umana. Non ci parla solo di Dio, ci parla dell'uomo. Contiene, cioè, le verità più importanti per noi uomini e per la nostra salvezza, come dice il Credo, no? Il Credo c'è con questa frase, cioè, per noi uomini e per la nostra salvezza. Ecco, bisogna però ricordarsi, ovviamente, le caratteristiche di questa rivelazione biblica. Abbiamo detto che la Bibbia è un grande libro di storia, no? Da un capo all'altro è una lunga serie di epoche storiche e un grande libro di storia, la storia della salvezza. Dunque, anche questa verità sull'uomo, o queste verità così importanti per noi uomini, per la nostra salvezza, per la nostra umanità, per le sorti, per il destino della nostra umanità, vengono dette in modo storico. Cosa vuol dire in modo storico? Vuol dire che non si trovano nella Bibbia delle verità preconfezionate, come quando andiamo al supermercato, ci sono le confezioni già belle pronte, basta prendere e portare a casa. La Bibbia non è un manuale di verità preconfezionate, non c'è già pronto il principio, la verità, la formulazione esplicita di queste cose, ma bisogna coglierla dentro il tessuto di questa lunga storia. La Bibbia dice le più grandi verità raccontandole. Sembra che parli della vicenda del popolo ebraico. Ebbene, parlando della vicenda del popolo ebraico, parla di noi. Parlando di altri, parla di noi e a noi. Le grandi parole che ci riguardano e che riguardano le sorti dell'uomo, il senso della vita, si trovano mescolate con questa lunga storia. Per così dire, bisogna distillarle, bisogna ricavarle da questo lungo racconto che comincia con l'Esodo, con l'uscita dall'Egitto, e poi continua lungo tutti i secoli e le vicende storiche che abbiamo descritto uno in queste sere. Queste verità sull'uomo si trovano intessute in queste storie. Non ci sono già belle pronte, formulate, da prendere e usare. Quindi sarebbe un approccio molto scorretto alla Bibbia quello di chi andasse a cercarvi delle formule già pronte per l'uso. Perché la Bibbia non è un manuale di formule, è un libro di storia. Dire che le più grandi verità sulla nostra vita sono mescolate con la storia di un popolo vuol dire anche che vengono dette progressivamente, un po' per volta, a seconda della capacità di capire e di adattamento, di comprendere, di capire, di accogliere da parte degli ascoltatori. Per esempio, la verità che Dio è il Dio di tutti i popoli, l'unico vero Dio è il Padre non solo di Israele, ma di tutti i popoli, è stata detta progressivamente, cominciando dal fare questo discorso a un popolo, facendogli fare delle esperienze dolorose di dispersione nell'esilio e nel mondo internazionale di allora, facendolo venire a contatto, disperdendolo, mescolandolo con altri popoli come è successo nell'esilio, fino a quando era matura la coscienza di Israele per potergli dire: io sono il padre non solo di Abramo, di Mosè, di Israele, ma anche di Ciro, re di Persia, ma anche dei popoli del vasto mondo internazionale. E allora progressivamente si è potuto dire, ma un po' per volta, questa grande rivelazione che il Dio della storia dell'Esodo, il Dio di Israele, è il Dio di tutti i popoli, o il Dio della creazione, il Dio di ogni uomo. Dire che queste verità sono mescolate con la storia vuol dire questo, vuol dire che si rivelano progressivamente, sono state scoperte un po' per volta, come facciamo noi, anche noi, quando dobbiamo capire il senso della vita, si viene comprendendo progressivamente, un po' per volta, non tutto in una volta. Così è la manifestazione delle grandi verità dell'uomo o sull'uomo che ci sono nella Bibbia. Un'altra cosa caratteristica di queste verità sull'uomo che si trovano nella Bibbia è che non sono dette in maniera, non sono rivelate in maniera scolastica, no? Come si fa a scuola. Non è che vengono enunciati come nella Costituzione italiana, per esempio, no? Dei grandi principi. Invece si parla non tanto in modo generico, scolastico, astratto, ma si parla al popolo di Israele progressivamente lungo le varie epoche della sua storia, si parla anche a tutti gli uomini o con tutti gli uomini, ma con delle lezioni, possiamo chiamarle così, di vita. con delle testimonianze di personaggi, di storie di famiglie, di storie di persone, di vicende, di popoli o di un popolo, attraverso gli avvenimenti e mirando non a fare delle lezioni sull'uomo in generale, ma a insegnargli a vivere, a insegnare la sapienza della vita. Si dice che la verità della Bibbia è sapienza della vita. Sapienza vuol dire non scienza, non è informativa la verità che la Bibbia ci vuol dire sul nostro cammino in questo mondo, non è una serie di informazioni, è invece educativa, ci vuole insegnare come vivere, ci vuole dare dei suggerimenti da vivere per la vita e che riguardano il modo come vivere queste verità. Non si tratta di principi astratti, ma di lezioni di vita, attraverso appunto delle vicende personali, familiari, di un popolo, che sono poi il tessuto storico della narrazione biblica. Cosa vogliamo dire dicendo così? Vogliamo dire che, un esempio, no? Quando noi vogliamo fare anche oggi educazione di una persona, educazione dei figli, educazione scolastica, non scolastica, familiare oppure catechistica, noi ci preoccupiamo e ci dobbiamo preoccupare non di dare delle informazioni tecniche, ma invece dei modelli di vita. Così fa la Bibbia, per esempio, ci dà un modello, una persona, un uomo, una donna, che dal modo come vivono le loro storie, le loro vicende, diventano specchio, diventano suggerimento su che cosa è la sapienza della vita. In altre parole, la Bibbia ci dice delle cose molto grosse, molto belle, molto importanti, ma non in un modo libresco, appunto come si fa quando si vuole educare. Perché? Perché la Bibbia è stata scritta per l'educazione del suo popolo, è stata preparata come un materiale per la crescita della vita di fede, della vita di relazione, di comportamenti corretti o di relazione corretta con Dio e con il prossimo. Per questo motivo è nata la Bibbia, non per essere un manuale di informazioni. Quando voi ad un ragazzo, ad un adolescente, volete parlare ad un ragazzo, ad un adolescente, volete parlare ad un bambino, non potete mettervi a dire dei grandi principi, dovete fargli delle esemplificazioni, delle proposte di testimonianza, più che dei grandi discorsi. Così fa la Bibbia sulle grandi verità dell'uomo. Per esempio, che bisogna che facciamo degli esempi, no? Per capirci bene. Per esempio, uno dei grandi problemi, una delle grandi verità con cui gli uomini di tutti i tempi devono fare i conti, e che volenti o nolenti vengono a galla nella vita, nella coscienza delle persone, dei popoli, è questa domanda, la domanda sull'origine dell'uomo, del mondo, della storia. La domanda cioè sul senso, la direzione del cammino dell'uomo su questa terra. Ora, su questa domanda, che più o meno in modi diversi, presto o tardi, affiora nella vita di tutte le persone, magari quando meno te l'aspetti, magari in coincidenza con degli avvenimenti dolorosi, con degli imprevisti, con delle brutte esperienze, quando si va a sbattere contro il limite della nostra natura e della nostra esistenza di creature umane che sono limitate e che hanno un sacco di limiti e di problemi. Presto o tardi, in un modo o in un altro, sorge questa domanda: ma che senso ha? Ma da dove viene, dove va il cammino dell'uomo sulla terra? È la domanda dell'origine dell'uomo, del mondo, della storia. Bene, la Bibbia dà delle risposte a questa domanda, ma non sul come ha avuto origine l'uomo, ma sul perché, che cosa ci sta a fare a questo mondo. Non da dove è venuto, come si è originato, dove va a finire, come va a finire la storia di una persona. Quello che interessa alla Bibbia è rispondere alle domande che sono più importanti per noi uomini e per la nostra salvezza, le domande che si chiamano esistenziali. Non ci dà delle informazioni scientifiche, per esempio. La Bibbia è una cosa, la scienza è un'altra. Il problema delle origini del mondo e dell'uomo se lo pone anche la scienza. Anzi, spesso e volentieri, per non capire bene come si deve leggere la Bibbia, si sono fatti dei grandi litigi, si sono fatte delle grandi discussioni tra scienziati e credenti, perché leggendo male la Bibbia si pensava che la Bibbia e la scienza dicessero due cose che non andavano assolutamente d'accordo tra di loro. Vi ricordate, il problema è vecchio, ma è scoppiato soprattutto in questo ultimo nostro secolo, nel nostro Novecento. Ci sono stati grandi litigi, per esempio, a proposito delle origini del mondo, tra quelli che dice l'uomo sulla Terra, che dicono che l'uomo ha avuto origine in modo evoluzionistico, no? Attraverso uno sviluppo progressivo di varie forme di vita, di cui quella umana sarebbe quella culminante, ed invece altri sostengono, appunto, perché lo dice la Bibbia, che invece l'uomo ha avuto origine in un modo non evoluzionista, ma si dice il contrario di evoluzionista, si dice fissista, cioè con un bel giorno che Dio ha chiamato l'uomo all'esistenza secondo la descrizione biblica. E si dice: ma allora qui come tante cose, in un modo o nell'altro? Allora la Bibbia racconta delle favole, perché è chiaro che la scienza invece si basa su dei documenti, delle scoperte. Come possono essere l'una contro l'altra? Se sono l'una contro l'altra, chiaro, la scienza è moderna, la Bibbia è vecchia, chi è che ha ragione? E vengono fuori conflitti di questo genere. C'è un equivoco fondamentale. La Bibbia dice delle grandi verità per noi, per la nostra vita, ma non in modo scientifico. La Bibbia non è un libro di scienza. Non gli interessa, cioè, come è venuto fuori l'uomo, se in modo evoluzionista o fissista. Gli interessa dire perché, che cosa ci sta a fare l'uomo su questa terra. Qual è la sua identità? Qual è il senso della vita? Gli interessa dire, per esempio, insomma, noi in questo mondo ci siamo per caso, per dispetto, per disgrazia, non si sa bene perché, boh, oppure ci siamo per un progetto. fatto da qualcuno che ci ha pensati con amore, che ci ha messo, lanciati nel cammino della vita, ma che ci accompagna lungo il cammino della vita, in qualunque circostanza, e che ci ha dato delle opportunità, delle possibilità, che sono quelle della libertà di scelta, di cui siamo responsabili, perché se non siamo a questo mondo per caso e non si capisce come, non si capisce perché, ma precisamente per opera di qualcuno a cui dobbiamo rispondere, è chiaro che la vita ha un senso molto preciso, cioè uno non può viverla a casaccio, perché non è un caso. Non può farne quello che gli pare, perché non è la sua. Ne vengono delle conseguenze molto grosse, come vedete. Sono delle parole molto importanti, sono delle verità molto importanti, se è così oppure il contrario. Però queste cose sono quelle che interessano. Non se l'uomo è venuto questo mondo attraverso un processo evoluzionistico oppure attraverso un'altra via. Queste sono curiosità, informazioni scientifiche che la Bibbia, a cui la Bibbia non si è assolutamente interessata. Vi dicevo, il problema è vecchio, perché già all'epoca di Galileo Galilei era successo questo problema. Si era detto, Galileo Galilei, con i suoi studi, era arrivato alla conclusione che la Terra non era una superficie piatta, ma rotonda, che non era il Sole che girava intorno alla Terra, ma era la Terra che girava intorno al Sole, e così via. Ma per non conoscere appunto adeguatamente il linguaggio biblico e pensando che fosse un linguaggio scientifico, voi sapete che Galileo Galilei ha avuto dei problemi, delle rogne notevoli con i custodi della Bibbia, con la Chiesa. Perché? Perché si diceva, ma come? La Bibbia dice che il Sole gira intorno alla Terra, non la Terra per il Sole. Quindi tu stai dicendo delle cose che non solo sono false, ma gettano il discredito sulla Bibbia. E giustamente Galileo Galilei diceva e rispondeva, ma avete insegnato voi che la Bibbia viene da Dio e che l'intelligenza viene da Dio. Allora, se vengono tutte e due da Dio, come possono essere in contrasto tra loro? C'era di mezzo questa questione. La Bibbia è un libro, un deposito di verità per la vita, da vivere, di tipo formativo, educativo, religioso, morale. La Bibbia non è un manuale di informazioni né geografiche, storico, astrologiche, astrofisiche, biologiche. Questo non interessa, non è stata scritta per questo, è stata scritta con altri scopi, è un linguaggio che non è scientifico. Perché? Perché è un linguaggio educativo. Anche qui facciamo un esempio per intenderci, no? L'esempio della cosiddetta educazione sessuale. A uno che mi domanda che senso ha che ci siano gli uomini e le donne in questo mondo, oppure come ha origine la vita di un bambino, uno gli può rispondere, come ha origine? Quindi così, dall'incontro tra un ovulo e uno spermatozoo. È esatto, non fa una grinza, è scientifico questo discorso, no? Non fa una grinza. Ma questo discorso per l'educazione non serve proprio un bel niente. Perché? perché quando li avete detto così non gli avete risolto il problema di come si gestisce questa realtà. Gli avete risposto come è configurata, gli avete fatto una lezione di anatomia, di biologia, ma non gli avete insegnato a vivere. Questo è un altro discorso. La Bibbia è nata, e con questo scopo di insegnare a vivere la sapienza della vita, quindi contiene delle verità di tipo educativo. Ad esempio, l'origine dell'uomo, stavamo dicendo, l'origine dell'universo. La Bibbia ne parla nei primi capitoli del libro della Genesi, del primo libro. Come ne parla? In questo modo. Sull'origine dell'universo, voi sapete che oggi una delle ipotesi degli scienziati è la famosa teoria del Big Bang, no? Il grande scoppio che ha dato origine all'universo attuale, che sarebbe ancora in corso e che non è ancora finito, perché la Bibbia dice che invece l'origine dell'universo è avuto origine perché Dio quel giorno ha chiamato per nome prima la luce, poi la terra, poi il cielo, poi le stelle, poi chiamate per nome, e ogni volta che veniva per nome venivano fuori dal nulla e cominciavano ad esistere. È chiaro, è tutto un altro modo di parlare. Ora, voi sapete che ci sono tante, ci sono ancora delle liti furibonde per dire agli egiziani, ma non è vero niente quello che voi andate ipotizzando. Perché? Perché la Bibbia dice il contrario. Già, appunto, presupponendo che la Bibbia sarebbe un libro di astrofisica. La Bibbia non è un libro di astrofisica. E quindi questo è un equivoco madornale che è destinato a creare litigi, inciampi, problemi, liti furibonde, e non che non servono a nessuno, servono solo a fare più confusione di quanta ce ne sia già a questo mondo, che ce n'è già tanta. Dunque bisogna avere la conoscenza corretta di che cosa si tratta. Alla Bibbia non interessava dire come è avvenuta l'origine dell'universo, ma che senso ha, che cosa serve per la vita dell'uomo l'essere inserito in un habitat, in una specie di casa, che è la natura, che è l'universo, quello che chiamiamo il mondo intorno a noi. La Bibbia interessava dire avuto origine così, in tanto tempo, attraverso i processi successivi di questo genere, interessava dire come l'uomo deve vedere l'universo intorno a sé. Perché è diverso se lo vede come un caso, una cosa che è venuta, non si capisce bene come, non si capisce bene dove, che c'è, basta. È diverso dire invece che è la sua casa, è diverso dire che è una casa che gli è stata preparata perché lui la adorni e non la distrugga, perché gli serva per il suo bene, ma non perché la inquini, la sporchi, la rovini, la degradi, la distrugga. È diverso dire che è una casa che gli è stata data in affitto e quindi che deve, di cui deve rispondere come la tiene. Ecco un altro discorso. Non è come ha avuto origine, ma come ci dobbiamo stare dentro. Qual è il nostro rapporto con il mondo che ci circonda? Allora, se questo è il discorso del Genesi capitolo primo, io non mi andrò più a fare problemi infiniti e litigi furibondi per dire ma qui c'è scritto che la creazione è stata fatta in 7 giorni. I testimoni di Geova ancora oggi sostengono a spada tratta che la creazione è stata fatta in 7 giorni e che gli scienziati sono una serie di bugiardi e di atei perché dicono il contrario. Che significa? Che qui abbiamo scambiato il giusto con gli altri. E dopo vengono fuori gli imbrogli, lo credo, per forza. Ma se io so che si tratta invece di una sapienza per vivere, di una sapienza per la vita, di un discorso educativo, formativo, la differenza che c'è appunto nell'educazione sessuale tra l'informazione biologica e invece l'insegnare che senso ha, che valore ha e come vivere le relazioni tra un uomo e una donna, con il proprio corpo, con il corpo degli altri, sono due paia di maniche. Allora non mi fermerò più a dire, ma qui si parla di 7 giorni e poi prima viene la luce e poi dopo vengono le piante, mentre noi sappiamo che le piante senza la luce non possono venire. Sono tutte queste teorie che sono sacrosante dal punto di vista biologico e ambientale. Queste non c'entrano niente. Questo è un discorso per dire all'uomo la creazione non vuol dire come si è sviluppato quello che c'è, ma perché tu ce l'hai, per farne che, chi te l'ha dato, è tuo, non è tuo, puoi farne quello che ti pare, ne devi rispondere, sei come una bestia allo stato drago in un prato, o sei una persona a cui è stato affidato un giardino. Genesi 2 comincia proprio così, il giardino dell'Eden, casa dentro la quale viene messo l'uomo. C'è un altro paio di maniche, questa è un'altra impostazione della vita. La Bibbia è parola per la vita, parola da vivere, sapienza di vita. Allora sì, si legge il racconto della creazione in 7 giorni come una comunicazione di questo genere e non come una comunicazione scientifica. E allora uno non si fa più un problema, è l'inciampo di dire 7 giorni, come fa a essere avvenuto in 7 giorni? Allora uno comincia ad aprirsi la mente a dire, ma perché? Ci sarà un altro motivo, ci sarà qualcosa che riguarda la sapienza della vita. Perché 7 giorni, il 7° giorno finisce, poi il 7° giorno si chiama sabato, che vuol dire giorno di riposo. Allora mi si apre la mente, vedi perché è scritto così. Non per dire che le cose si sono svolte in questo modo, ma per dire che se il tempo, la settimana, le settimane, i giorni, si vivono con la giornata del ringraziamento, la giornata della lode, la giornata in cui uno si ricorda di avere dei doni, di avere ricevuto dei doni, non solo da restituire, ma di cui è responsabile, la giornata del sabato, la giornata festiva, si voleva inculcare in un modo stesso di raccontare precisamente questa cosa. Allora capisco. E non ci sono più problemi, anzi ci scopro un progetto, un modo di raccontare che è stato fatto per educarmi a che cosa? Al rapporto con Dio, alla vita, alla storia, al tempo che passa come un dono. Se è un dono, perlomeno bisogna avere il momento del riconoscimento. Così per l'origine dell'uomo. Alla Bibbia non interessa assolutamente dire che se l'uomo si è sviluppato per evoluzione di forme di vita dalle meno complesse alle più complesse. Alla Bibbia interessa dire se l'uomo è a questo mondo per caso o per un progetto d'amore. Dire che una persona è a questo mondo per caso significa dargli un certo messaggio per la vita. dirgli che invece è il frutto di un progetto di amore è tutto un altro. Se voi ad un ragazzo, ad una ragazza, gli dite che vi chiede ma perché mai io sono a questo mondo o perché sono in questa famiglia, gli dite ah, sei venuta per caso, voi gli trasmettete un certo messaggio, sì o no? Molto influente sulla sua vita, con molte conseguenze. Se voi gli dite il messaggio contrario, tu sei qui perché ti abbiamo voluto, perché ti abbiamo amato, perché per te, per noi tu avevi una presenza importante, perché allargavi, arricchivi il nostro rapporto, questo è un altro discorso, questo è un altro messaggio, le conseguenze sulla vita sono tutte altre. Questo è il discorso di questo tipo qua. Dire che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, primo che è creato, dunque non è il frutto del caso, dunque non si è fatto da solo, con un altro più grande di lui. Allora la relazione con Dio fa parte della persona umana, non è un'invenzione balorda degli uomini la religione. Sentite che razza di conseguenze cambia il senso della vita. La Bibbia racconta questo: creato da Dio a immagine e somiglianza, fatto di terra con un soffio, un altro modo di raccontare il soffio. Se lo mettiamo sul piano scientifico fa ridere. Se invece lo leggiamo in questo verso, importantissimo, come ci faranno capire anche passi della Bibbia, come i Salmi, per esempio, come il Salmo 8 che abbiamo detto, ma l'uomo è solamente un essere precario, e tu ne hai fatto il tuo partner. O Signore, nostro Dio, che cosa mai l'uomo perché tu te ne curi? Sentite che è tutto un altro discorso. Questo è lo scopo del discorso. Educare a un certo modo di vedere e poi di vivere la vita. Pensate alla presenza della donna accanto all'uomo, cioè il sesso, la sessualità, la relazione, l'esistenza degli uomini e delle donne. Non si dice come è avvenuta, e chi è che ancora si mette a ridere perché la Bibbia racconta che la donna è stata fatta da una costola dell'uomo, significa che ancora è analfabeta, totalmente analfabeta su questo discorso, cioè non sa neanche che lingua parla la Bibbia, è analfabeta, dice questi per i fiaschi, perché non si tratta di descrivere come è venuta fuori la donna dall'uomo, se è venuto prima l'uomo, dopo la donna, queste cose qua. Si tratta di dire che senso ha che ci siano gli uomini e le donne. E allora io capisco che il raccontino fatto in quel modo contiene delle, non delle informazioni, ma delle proposte di vita che insistono sul fatto che l'uomo e la donna sono due versioni, una maschile e una femminile, della stessa stoffa. La costola presa dal corpo dell'uomo, della stessa pasta, dunque della stessa dignità, dunque dello stesso valore. Ma questa è tutta un'altra musica, o no? Anzi, si dice addirittura, nella Bibbia, qualcos'altro di ancora più prezioso, si dice che l'uomo, quando scopre che non esiste solo il maschio ma anche la femmina, fa i salti dalla gioia, dice, oh, finalmente ho trovato un partner, un riscontro, finalmente è possibile il dialogo. Prima ancora si dice, non è bene che l'uomo sia solo, dice la Bibbia. Ma è ovvio che tutto questo è fatto per insistere sul senso della presenza dell'uomo e della donna, dell'umanità maschile e dell'umanità femminile, Poi si dice che sono fatti come reciproco aiuto, cioè per la relazione. Accidenti, se io mi accorgo che questo è il senso del discorso, va a farsi benedire qualunque altro problema di tipo linguistico, di tipo la cotola, il primo uno, poi dopo l'altro, e non fanno più problema, perché ho capito che cosa voglio dire. No. Ecco perché, dicevamo poco fa, la Bibbia dice delle grandi verità per noi uomini, per la nostra salvezza, per il senso della vita sulla terra, per il senso della nostra vita, per il modo come viverla, delle grandi verità. Ma vedete come le dice? Non basta dire che dice delle grandi verità, bisogna poi capire come le dice per capire quali sono, perché sennò confondiamo i fischi con i piastri. Che si dica poi che, sempre nel racconto della creazione, che l'uomo e la donna sono pro-creatori, cioè all'uomo e la donna, un uomo e una donna esistono perché la creazione dell'uomo e della donna possa continuare, come se fossero i, come si dice, i continuatori della creazione, i procreatori, come diciamo, la procreazione, i continuatori della creazione. Questo significa trasmettere un messaggio sulla maternità e sulla paternità, sulla generazione dei figli, sul valore e il significato dell'aver figli, sul valore e il significato della sessualità, non solo come relazione interpersonale, ma come relazione familiare. Significa trasmettere un messaggio su che cosa è la famiglia e che senso ha la famiglia. Se è, come si dice oggi, ogni tanto da qualche parte, una pura struttura sociologica destinata, come tutto, a cambiare, o è invece una struttura di base che appartiene al senso della sessualità e della vita dell'uomo sulla terra, per cui chi la vuol cambiare farà, chi la vuole distruggere, distruggerà, danneggerà, farà uno scempio del senso della vita, del senso dell'uomo, si tirerà la zappa sui piedi. Questi sono messaggi importantissimi per l'umanità, per il modo come si costruisce il mondo e la vita su questa terra, per le scelte che devono fare gli uomini e le donne per il loro futuro. Ma questi non sono messaggi scientifici, come sentite. Questo non significa dire come è venuto fuori la maschilità e la femminilità. Dire che questi sono due prototipi dell'uomo, dell'umanità, maschile e femminile, pensati e progettati da Dio, significa anche dire che allora io non è che posso cambiare il prototipo perché non è mica Dio. Tutti i grandi discorsi dell'ingegneria genetica e dei marchingegni biogenetici che oggi si stanno purtroppo moltiplicando acquistano un senso che non significano affatto progresso e sviluppo, significano mettere le mani o pretendere di mettere le mani su ciò che non è tuo. Significa, come si dice, rubare il progetto e dire il progetto lo faccio io. Significa di nuovo danneggiare, distruggere, fare scempio di che cos'è l'essere umano, la vita umana. Pensate ancora, se l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, significa dire per la vita, non soltanto personale, non soltanto familiare, ma per la vita sociale, politica, economica, significa dire che la persona umana ha una dignità su cui, una dignità di origine divina, di cui Dio è garante, su cui nessuno può mettere le mani. La dignità assoluta della persona umana, che è così importante perché l'uomo non si approfitti dell'uomo, perché ognuno non si permetta a cuor leggero di mettere i piedi sulla testa degli altri, questa è una verità di un'importanza enorme per il senso della vita sulla terra. La Bibbia cosa vuol dire? Questo. Non come l'uomo è venuto fuori, se cioè attraverso un bamboccino di Creta. La stessa Creta, dicevamo poco fa, di cui parla la Bibbia, parla per dire che l'uomo ha un'esistenza fragile come un vaso di terra cotta. Perché usa l'immagine della Creta? Perché usa il linguaggio della Creta? Perché con la Creta si fa di vasi. Un vaso può essere splendido, bellissimo, cinese, pitturato, dentro ci potete mettere un mucchio di ori e di, cosa so io, di gioielli, però resta fragile, se vi casca per terra fa tutti i pezzi e non ci fate più niente, perché è un vaso. Dunque, cosa dice la Creta, il bamboccino? Vuol dire che l'esistenza umana è un'esistenza fragile, limitata, con grossi problemi. Per esempio, basta un niente perché si frantumi. Allora, se basta un niente perché si frantumi, come fai a pretendere di essere un padre eterno? Chi credi di essere? C'è un bellissimo passo di Isaia che, appunto, ricordandosi che la Creta è il materiale di lavoro del vasaio, di quello che fa i vasi, dice: ma tu, andiamo a cercare che è splendido, tu che sei un vaso, come fai a dire il vasaio, ma perché mi hai fatto così? Ma chi è che decide, la Creta o il vasaio? Isaia capitolo 45 dice, tra l'altro, all'interno di un discorso più ampio, precisamente dicendo della creazione, versetto 8, 9, 10, 11. Io ho creato tutto questo. Io, si era detto sopra, formo la luce, le tenebre, il cielo, la terra. Io ho creato tutto questo. Potrà forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso di argilla? Potrà dire forse la Creta al vasaio: cosa fai? Non fare così. Oppure, tu non sai fare il tuo mestiere, la tua opera non ha manichi, vuol dire, no, non l'hai fatta bene, non sai fare il tuo mestiere. Chi oserebbe dire ad un padre: ma cosa fai? Oppure ad una donna: perché partorisci così e non partorisci un'altra creatura? Dice il Signore, il Santo di Israele che lo ha plasmato: voi volete chiedermi conto del futuro dei miei figli e darmi ordini sul lavoro delle mie mani? Sentite com'è ricco il messaggio di un particolare che se io lo guardo sul piano dell'informazione scientifica è perfino insostenibile. Perché? Perché questa è un'altra musica, questo è un altro linguaggio. Io non posso suonare un valzer a un funerale. Se io sono in valzer, vedo che si balla. Se io sono una marcia funebre, non è che si balla una marcia funebre. Sono due musiche, sono due messaggi, sono due paio di maniche. Ecco perché è importante dirci queste cose, avere chiaro questo, perché la Bibbia poi possa diventare parlante, cioè si possano cogliere i suoi veri messaggi. Lo stesso per le grandi questioni, come detto, ci sono grandi affermazioni sul valore assoluto della persona umana, sul valore della vita, la creazione, la famiglia, la relazione sessuale, l'uomo, la donna, il mondo, il lavoro, il rapporto con il cosmo, con la natura, il rapporto con la vita, la fragilità, la precarietà della vita, per cui uno non può fare il Padre Eterno perché sarebbe semplicemente stupido. Una serie di messaggi enormi nascosti in dei raccontini molto semplici. Nel racconto della storia di Israele, per esempio, su cui riflette Isaia, dicendo: ma non vorrete mica fare voi i padroni della situazione. Il vasaio è il vasaio, la creta è la creta, voi siete la creta, io sono il vasaio. Cambiamo le carte in tavola. Così ancora di più. L'ultima cosa che diciamo a modo di esempio, no? Per fare, prima abbiamo detto una cosa, poi abbiamo fatto degli esempi, perché sennò fatica a capirci. Un altro esempio colossale sono i problemi, le grandi verità che la Bibbia ci trasmette in tanti modi, lungo tutti i libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, a proposito di un altro grandissimo problema della vita su questa terra, il problema del male, il gravissimo problema del male, intendendo per male sia la colpa vera e propria, cioè ciò di cui si è colpevoli, ciò che gli uomini fabbricano con le loro mani perché lo vogliono fare, mentre potrebbero fare diversamente. Il male in questo senso, il male nel senso invece delle cosiddette disgrazie, quelle che succedono, fanno dei guai, ma non sono volute, causate dagli uomini. Il male nel senso della sofferenza, il male nel senso della morte, vissuta come una tragedia. E come una tragedia rifiutata, che nessuno vuole, ma che però non ci si può fare niente. Queste grandi domande, questi grandi problemi che tutte le persone si fanno, prima o poi, dicevo, volenti e nolenti, in un modo o nell'altro, la Bibbia parla di queste cose, ma come? Non in modo scientifico, non in modo informativo. Chissà cosa ce ne facciamo di informazioni quando ci troviamo a confronto con queste robe. Sapeva bene, non servono informazioni. Le curiosità su questi problemi si fanno quando non ci sia nel mezzo. Quando ci sia nel mezzo si ha ben altro da pensare che la curiosità. No? La Bibbia non si occupa di questioni di curiosità, di questioni informative. Cioè, come mai a questo mondo succedono leggi gravi? Non parla di questo, parla di come viverle. È di ciò che è necessario e importante per viverle in modo che non ci travolgano e non ci schiaccino. La Bibbia non dice come mai gli uomini e le donne sono capaci capaci di essere anche cattivi, colpevoli. La Bibbia dice come si cura la malattia, che cosa bisogna, qual è il modo di reagire, non di risolvere, perché non si risolve, ma di reagire, cioè qual è la sapienza della vita di fronte a queste cose. La morte, non dice la Bibbia cosa c'è dopo la morte, la Bibbia non descrive assolutamente niente. Noi ci possiamo fare una serie di domande, ma com'è, come non è, dove si va a finire, come si vive, una serie di curiosità. La Bibbia non risponde a nessuna di queste curiosità, perché la Bibbia non è un libro di informazioni, e perché sa bene che non sono queste che servono per noi uomini e per la nostra salvezza. A noi non serve sapere delle informazioni, a noi serve vivere queste cose nel modo che ci fa bene e non che ci fa male. Vivere queste cose in modo, ci serve che ci venga detto quello che ci aiuta a vivere queste cose, non in modo disperato o rassegnato, ribelle o fatalistico. Questo è il problema, questa è la domanda, questo è ciò di cui la Bibbia si interessa. Dice perché soffrono i bambini? La Bibbia non risponde a questo problema, perché quando anche ci aveste risposto, ammesso che esistesse una risposta, resterebbe il problema in tutta la sua grandezza, non cambierebbe di una virgola, perché il problema non è un problema di curiosità, è un problema di umanità, di senso della vita, di come vivere certe situazioni. È il rapporto educativo. Cosa facciamo noi quando vogliamo educare o cerchiamo di educare qualcuno? Cosa gli diamo? Delle risposte tecniche? Sappiamo che gli dobbiamo dare delle risposte umane, gli dobbiamo dare delle testimonianze credibili, gli dobbiamo dare degli indirizzi o delle soluzioni di vita che gli facciano bene, perché a persone a cui si vuole bene si dà qualcosa che faccia bene, non qualcosa che faccia male. E se si trovano in problemi e in difficoltà, si studia, si inventa, si dice, si fa quel che serve per il bene, non per aumentare o addirittura esasperare la fatica o la sofferenza. La Bibbia non risolve il problema del dolore. Avete voglia voi a chiedervi perché c'è il dolore? La Bibbia non vi dà nessuna risposta, prima di tutto perché qualunque risposta non servirebbe a niente per ciò che invece ci necessita, che non è sapere perché c'è il dolore, ma come rapportarci con queste realtà. Con disperazione? Con rassegnazione? Col fatalismo? Con la maledizione? O con la speranza? Questo è il punto. Di che cosa hanno bisogno gli uomini e le donne quando attraversano i momenti difficili della vita? Hanno bisogno di rispondere a delle curiosità a cui nessuno tra l'altro gli potrebbe rispondere, e quindi inventare più o meno delle soluzioni artificiali che non risolvono niente, o hanno bisogno di sentirsi accanto una parola, e non soltanto una parola, una presenza, una compagnia, un'alleanza, una condivisione, insomma dei motivi per vivere, nonostante tutto, e per non essere schiacciati. Prendete l'esempio classico della morte, la Bibbia cosa dice? No, non vi dice dove andremo a finire, di cosa sarà, cosa non sarà, vi dice una cosa sola: Gesù è risorto dalla morte. Dunque esiste, la morte non è l'ultima parola, esiste un'altra stagione o un altro taglio. Basta! Perché? Perché questo basta per impostare la vita e la morte in un certo modo. Questo è ciò che ci fa bene. Invece noi, finché non ci andiamo a finire noi, perché dopo abbiamo altro da pensare, oppure se non abbiamo imparato queste verità e non abbiamo imparato questo modo di vivere, questa sapienza della vita, ci troviamo o nella disperazione, o nella rassegnazione, o nella maledizione, in una di queste soluzioni che non sono altro che peggiorare la situazione. Ma quando non ci si è proprio nel mezzo, si fanno domande sciocche, di tipo curioso, sull'aldilà, no? Quante curiosità sull'aldilà, come sul futuro. Gli uomini e le donne sono curiosissimi di sapere quello che non possono sapere. Sono molto meno attenti a vivere bene quello che hanno. E invece, guarda caso, su questo terreno ne combinano di tutti i colori. Ecco il problema. Ecco la Bibbia. Che cosa dice, cosa parla, di cosa vuol dire? Questo è un discorso educativo, di tipo religioso, per esempio. Perché di tipo religioso? Perché dice che la religione fa parte della struttura dell'uomo e non è una sovrastruttura. Non è un'impalcatura. E così via, no? Di tutti gli altri aspetti della vita. Ecco, questa era un'altra cosa abbastanza fondamentale per ogni approccio al testo biblico: sgombrare il campo da questi equivoci, da queste imbrogli che poi sono fonti di ulteriori confusioni, inciampi, difficoltà di lettura, che proprio sono delle madornali storture. Questa era un'altra cosa, altro passo da diciamo, basta il tempo, il nostro limite l'abbiamo raggiunto. Se di quello che abbiamo detto le altre volte, stasera possiamo continuare a parlare un po' oltre quello che io non ho detto, quello che avete visto voi, quello che vi interessa, il problema che vi è sorto, un po' di scambio così, a ruota libera. Sapete voi? La Bibbia non la dà, e chi è che la dà? Non ho capito io. Non esiste risposta e non serve. Quelle sono domande mal poste. A una domanda mal posta, giustamente, non esiste risposta. Sono domande mal poste. Nella Bibbia c'è un libro stupendo, uno dei più grossi e più bei libri della Bibbia, il libro di Giobbe. libro di Giobbe, da un capo all'altro, è tutto quanto dedicato a fare i conti con questa cosa, no? Col fatto che un uomo si trova in mezzo, l'uomo quando si trova in mezzo al dolore, alla sofferenza, specialmente non al dolore che ha causato lui con le sue mani, ma quello che lui, insomma, è capitato, come diciamo noi, si fa una serie di domande, una serie di problemi, ma perché, ma per come, ma cosa ho fatto, cosa non ho fatto, come mai, ma se Dio c'è, come mai permette la sofferenza dell'innocente? Domande che gli uomini di tutti i tempi si fanno, si continuano a fare. Tutto intero quel libro, da un capo all'altro, è dedicato a dibattere questo problema. Nessuno dei personaggi che intervengono è in grado di trovare la risposta. Alla fine si dice che interviene sulla scena di questo dibattito, interviene Dio stesso per dire: ma che domande sono queste? Per dire, in altri termini, quello che abbiamo letto prima in Isaia: può la creta dire al vasaio: ma perché mi fai così? Ma perché procedi in questo modo? Tu chi sei per chiedere conto? Cioè, interviene un messaggio alla fine di questo tipo, che è quello che dice: guarda che se tu fai di questi discorsi significa che pretendi di essere quello che non sei, che significa che pretendi di essere padrone di ciò di cui invece sei semplicemente affittuario. Hai sbagliato a fare i conti, hai fatto i conti senza lotta, ecco perché non ti tornano i conti, li hai fatti alla rovescia, ecco perché le domande non hanno risposta. C'è un'affermazione importantissima di questo genere in quel libro dell'Antico Testamento, che forse uno dei importanti libri della Bibbia, che si chiama il libro di Giobbe, tutto agitato intorno a questa roba qua. Però come si svolge il discorso biblico? Così, cioè tutto il dibattito che dura una quarantina di capitoli addirittura di quel libro, dice la Bibbia, è tutto un dibattito a vuoto, gira e rigira, batti e dibatti, opinioni contrarie, gli amici di Giobbe, Giobbe dice in un modo, gli altri dicono il contrario. Nessuna soluzione, dibattito senza conclusione, finché non arriva questa voce fuori campo, come la chiameremmo noi oggi, che irrompe sulla scena di questo dibattito per dire: ma tu chi credi di essere per fare domande di questo genere? Ecco il ribattamento che stavamo dicendo prima, no? Cioè, queste sono domande sbagliate, nel senso che partono dal presupposto che tu puoi chiedere conto di ciò che non è nella tua, come si dice, nelle tue possibilità. Tu pensi di essere quello che non sei, sei sbagliato, hai fatto male i conti. Eppure, voi direte, pur si muove, diceva Galileo, eppure queste cose vengono continuamente a galla, e già, ma questo non significa che se vengono continuamente a galla siano ben fatte, perché allora, adesso io vi risponderei, e già, da che mondo gli uomini ne fanno di tutti i colori, e siccome ne fanno tutti i colori, nonostante tutto ricominciano sempre da capo, allora vuol dire che va bene così? No, vuol dire semplicemente l'esistenza umana, la storia umana, ha una serie di patologie, ha una serie di limiti, difetti e cadute o ricadute, sempre negli stessi problemi. Perché, come dice la Bibbia, L'uomo è un soffio, l'uomo è creta, l'esistenza umana è limitata, precaria, non è qualcosa che possa dire di sé, men che meno degli altri. Questa è casa mia, e qui comando io. Lo può fare, ma si tira le zappe su di lui. Lo può fare, perché è libero, no? Libero di sbagliare, libero di fare di tutti i colori. Può fare, ma si tira le zappe su di lui. Vedete perché è un messaggio educativo? Perché si occupa di queste cose, non del rispondere a domande fittizie, a domande scorrette, a domande di curiosità, a domande che non hanno risposta. Si occupa di dire, come fa un educatore, no? Come deve fare un educatore o un'educatrice, di insegnare a camminare, di insegnare a camminare dritto, a non zoppicare, di insegnare a vivere la sapienza della vita. Questa è la verità della Bibbia, di cui poi avrebbe detto Gesù quella famosa, bellissima frase: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa è la verità, perché la verità è la sapienza, no? Del saper vivere in un modo piuttosto che in un altro, dell'imparare a vivere in un modo piuttosto che in un altro. Prendete il dramma della morte, la Bibbia non dice perché c'è la morte. Parte dall'esperienza drammatica dell'uomo che soffre la morte come una tragedia inevitabile e inaccettata, rifiutata, e gli dice: guarda che vivere la morte in questo modo, Genesi capitolo 3, deriva dal peccato. Anche qui sta famosa affermazione della Bibbia: la morte deriva dal peccato. Cioè, cosa vuol dire la morte deriva dal peccato? Vuol dire che quando l'uomo vive la morte in questo modo drammatico, tragico, come una specie di furto, questo suo modo di vivere la vita, quindi la morte quindi la vita, deriva da quello che la Bibbia chiama il peccato, cioè la pretesa scorretta che l'uomo appartenga all'uomo, che la vita sia la tua e che ne fai quello che ti pare. La morte ti dimostra invece che non è la tua e non puoi farne quello che ti pare. Allora, se tu hai impostato la vita così, io sono mio e faccio quello che mi pare, hai sbagliato i conti, i becchi le conseguenze. Queste sono le conseguenze, cioè la morte vissuta in questo modo è la conseguenza del peccato, dice la Bibbia. La dimostrazione storica qual è? Che se per caso, se per ipotesi, succede che si riesce ad imparare un po', almeno un po', la sapienza della vita, cioè la parola, la verità, che ci fa liberi, la verità della sapienza della vita che ci viene dalla Bibbia, succedono dei fenomeni strani, assolutamente inspiegabili, come quello di Francesco di Assisi che muore cantando Sorella nostra morte corporale, che fa drizzare i capelli solo quando si legge. Cosa? Sorella nostra morte. Come si spiega? Si spiega così. È cambiato l'orientamento, è cambiata la vita, è cambiato il modo di vivere. Perché? Perché evidentemente si è fatto, noi diciamo, convertire, per un'altra parola della Bibbia, cioè si è fatto educare alla sapienza della vita. Guardate bene, è tutt'altro che facile, non è automatico, cammino lungo di conversione, di fatica, di esperienza, pagare a caro prezzo, perché noi non abbiamo nessuna voglia di essere educati per questa via, tant'è vero che si va avanti sempre per l'altra, però è vero, è parola di Dio, diremmo come quando si dice, è vero, è parola di Dio, che se ci si mette per un certo cammino, questo porta da una parte, e se ci si mette per un altro, questo porta da quell'altro. Come è vero che se uno vuole andare a Milano, non dirige verso Roma, è viceversa. L'esperienza della sofferenza è la dimostrazione della precarietà dell'uomo, e che quindi è assolutamente stupido quando l'uomo pretende di gestirsi la vita come se fosse la sua. La sofferenza è un'esperienza educativa, non un'esperienza condannativa. Tant'è vero che il libro di Giobbe poi alla fine si conclude con l'intervento di Dio a dire precisamente queste cose, e con la risposta di Giobbe, che da tutte le contestazioni e le discussioni precedenti arriva a dire: adesso ho capito, io capisco che mi sono posto delle domande più grandi di me, capisco il tuo tipo di risposta. Il tuo tipo di risposta non è che tu devi soffrire, sta zitto e basta. ma che dalla sofferenza tu impari ad essere te stesso, ad essere vero, ad essere precario, ad essere una persona che impara la sapienza della vita, che è che la vita è limitata e precaria, che non te la puoi appropriare. Questa è la risposta, che non significa affatto quello che dicevo. Com'è? La libertà non significa la libertà di essere quello che non sei. Che cos'è la libertà? La libertà è la libertà di essere una persona a immagine e somiglianza di Dio, una persona vera, una persona che vive la sua precarietà e la sua limitatezza per quello che è, cioè un messaggio per non voler essere come Dio. Genesi 3 dice che la tentazione e il peccato consiste tutto in questo, nel dire sarete come Dio.
Però il dramma che è, cioè, Dio ci ha fatto come umano, il vaso non è una cosa inanimata, noi ci ha dato una vita, ci ha dato una libertà, però siamo detto, sia che sei una vita, sia che sei un altro più buono.
La libertà non è la libertà di non morire. Queste sono le stupidaggini che noi inventiamo chiamandole libertà. È stupido dire che siamo liberi di non morire. Semplicemente stupido. Falso, ingannatore e rovinoso. Chiamarlo libertà significa essere scemi. Perché non è vero. Perché è falso e ingannatore. Noi non abbiamo la libertà di non morire. Noi abbiamo la libertà di essere uomini, cioè creature limitate, fragili e precarie, che quando si danno le ali e si gonfiano sono degli imbecilli, degli emeriti imbecilli, anche se la chiamano libertà.